Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.
Amici di Radiofonica, bentornati a Musica di Stagione. Qui con me c'è Simone Nocchi della Fonoteca, io sono Giulio Fortunato e quest'oggi andremo appunto a analizzare assieme i prossimi appuntamenti della stagione musicale.
Buonasera a tutti, veniamo subito ad analizzare un po' i due concerti di Opificio Sonoro, che sono giovedì 16 novembre e venerdì 17 novembre alle ore 20:30 presso l'auditorium di Santa Cecilia a Perugia. Opificio Sonoro è un collettivo di giovani musicisti che si dedicano alla musica contemporanea, capeggiati da Marco Momi, che è un compositore importante nel panorama sia nazionale che internazionale, e sono in prevalenza ombre. In più ci sarà un ospite che è Eric Bersch, che è pianista specializzato nella musica contemporanea, con Maria Grazia Bellocchio, quindi il divertimento ensemble, e con Aymar, che è grandissimo pianista, forse uno dei più grandi pianisti per la musica contemporanea. Il programma è incentrato, questo qua autunnale, perché ci sono due appuntamenti, uno autunnale e uno primaverile. E quest'anno si misura il festival, quindi Orizzonti, che è una finestra, diciamo, della musica contemporanea all'interno della stagione degli Amici della Musica, esatto, di Perugia. E quindi quest'anno si misura il Festival Orizzonti con il concetto di immagine. Infatti il primo concerto è intitolato Frames e il secondo è Micro Macro. Quindi c'è un programma, il primo prende un po' dal cinema, un po' da quello che viene fuori da colori proprio timbrici e anche visivi stessi, perché come vedremo il pezzo di Raffaele Sargenti, Tableau Vivant, è una bellissima performance anche visiva che destruttura dei brani, appunto qui da Falconieri, quindi da un autore barocco, e li destruttura sia dal punto di vista armonico, ma soprattutto è bello vedere poi come
anche l'esecuzione
verrà fatta, quindi con gesti, con suoni anche messi.
Io so che ci sono anche addirittura nuovi modi magari di suonare strumenti,
sì,
quindi
sì.
Anche partiture scritte in una certa maniera per far modo di far leggere appunto,
sì,
e capire,
certo,
come
sì.
La trovo molto affascinante questo aspetto.
Ma la musica contemporanea con le tecniche estese ha tutta una notazione completamente diversa, e quindi ormai storicizzata anche, diciamo.
Certo.
Però magari un neofita, anche se è musicista, va a leggere certe,
chiaro,
partiture,
deve conoscere quel tipo di linguaggio,
una certa esperienza, e quindi ecco. Ma soprattutto è interessante perché certi autori è raro sentirli, quindi è un'opportunità qui a Perugia che viene data, come del resto sentire Zenobaldi, che è un giovanissimo compositore ma già comunque affermato, Francesca Verunelli, che è molto famosa nell'ambito contemporaneo, e lo stesso Raffaele Sargenti, che anche lui è diciamo è umbro e qui è perugino, però ha un respiro, diciamo, nazionale importante. E quindi è una bella occasione di ascoltare cose nuove, insomma, che invito caldamente quindi ad andare. Il secondo concerto è venerdì 17, invece, diciamo, è più incentrato in soli, quindi ci avremo il clarinetto con Stockhausen, solo pianoforte di Marco Stroppa, altro grande compositore contemporaneo, poi famosissimo pezzo di Giacinto Scelsi, che è Cotà, e un altro grande compositore è Pierluigi Billone, Sgorgo Y per chitarra elettrica, e quindi tutti soli, mentre il primo concerto è per proprio ensemble, con l'ensemble. Ecco, quindi poi dopodiché analizzare pezzo per pezzo sarebbe abbastanza complicato.
Beh,
però,
decisamente, già a partire da Stockhausen.
Però diciamo che è, ecco, come accennavo prima, è un riferimento a, sia a fotogrammi cinematografici, quindi il primo concerto, quindi...
ci sarà anche musica da film, immagino.
No.
Assolutamente no.
È soltanto degli effetti...
È solo il concetto, ok.
Un concetto proprio.
Ok, no, molto interessante.
Film,
classica, diciamo.
No. Il concetto che è molto interessante, è, diciamo, un concetto astratto, di quello che ruota intorno alla cinematografia.
Ok,
diciamo,
ok, così. Certo, sì, ma infatti vedo anche dalla brochure la pellicola, già di per sé lo score della pellicola in effetti è un suono che potrebbe essere utilizzato,
sì,
immagino,
certo,
si traduca in questo senso.
Si traduce usando anche delle tecniche ormai consuete per chi fa contemporanea, però magari sentire un ibo fatto messo nel pianoforte,
certo.
Per molti è una cosa,
no, assolutamente nuovo.
Quindi il brano di Zenobaldi usa diversi ibo, tra cui nel pianoforte e anche nelle percussioni e nella chitarra stessa, quindi invito caldamente ad andare.
Senti Simone, non so se ci vuoi dire qualcosa di più su come è nato il Festival Orizzonti,
sì,
come è arrivato.
Beh, l'idea dunque è stata diciamo creare appunto un collettivo, dato che in Umbria esistono diciamo due realtà che fanno musica contemporanea, una è l'ensemble Suono Giallo di cui io faccio parte e l'altra è appunto l'Opificio Sonoro. È nata dall'idea quindi di Marco Momi, Filippo Farinelli, Claudia Giottoli di unirsi per dare qualcosa in più a Perugia, ma anche in generale a tutta, diciamo, il panorama anche contemporaneo. Quindi hanno diverse persone all'interno, che quindi chi si occupa di regia del suono, di elettronica,
anche tecnica,
e poi
del suono,
vari strumentisti e Marco Momi che dirige spesso l'ensemble.
Anche immagino la figura dell'ingegnere del suono. Io sono molto appassionato di rock progressive, quindi Alan Parsons mi viene subito da pensare, Pink Floyd. Quel genere lì, insomma.
Ecco, quindi è nato da lì e poi è stato proposto alla Fondazione Perugia.
Beh, io
Musica
penso
Classica.
Sia molto giusto anche integrare,
certo,
un programma di musica, anche questo tipologia di genere.
Sì.
Meno convenzionale sicuramente, ma
certo,
un'ottima occasione.
Ma poi, anche diciamo spiegata, questa musica risulta meno ostica.
Certo, certo, assolutamente sì.
Magari
è giusto
un ascolto così abbastanza immediato a qualcuno
può risultare molto complesso. Certo, certamente. Rientriamo per appunto vedere assieme l'appuntamento di domenica 19 novembre alle ore 17:30 alla Sala dei Notari. Ci sarà il trio Chagall. Io parto subito col dire che mi ha colpito molto, scorrendo appunto il programma, la fotografia dei loro tre e questi volti appunto molto giovani. Abbiamo appunto un trio di violino, violoncello e pianoforte.
Sì, allora loro sono giovanissimi. Tant'è vero che quando arrivarono secondi, però il primo premio non assegnato all'importantissimo premio Trio di Trieste, che è per musica da camera, risultarono tra i più giovani in assoluto ma che avessero mai partecipato. Nascono al Conservatorio di Torino, tutti e tre, e poi vincendo importanti concorsi, comunque stanno iniziando ad avere un'importante attività concertistica, tra cui anche alla Wigmore Hall di Londra, che è una delle sale più importanti per la musica da camera. Interessantissimo ascoltarli anche nella pienezza della loro gioventù, diciamo.
Certo, assolutamente. È un fascino anche per chi magari come me sì. Non ha mai avuto occasione di fare un percorso
anche
del genere.
Anche perché è un trio che si è formato e quindi che studia,
certamente.
Che è cresciuto insieme e che quindi sono maturati insieme, hanno avuto esperienze tutte insieme, cosa che purtroppo molte volte devo dire
no, non accade.
Che non accade neanche no. Con grandi musicisti, che rimangono grandi musicisti, ma dal punto di vista cameristico qualche volta, la critica che posso fare, si sente che si sono visti magari pochi giorni
sì,
prima.
Sì, esatto, spesso
mentre,
accade.
Mentre
sì.
La bellezza di questi giovani trii è che in pratica stanno molto a contatto insieme e che discutono giornalmente.
Certo, il loro magari essere affiatati anche nella vita di tutti i giorni
tutti
in
i
musica
giorni.
Poi
questo è importantissimo,
viene, arriva.
Nella musica da camera e arriva sicuramente se come nel caso loro hanno molto talento, ecco. Quindi è un programma che è bellissimo. Perché
assolutamente sì, lo stavo vedendo.
Soprattutto l'apice nel trio di Ravel, che è un capolavoro del 1914, anche il trio di Shostakovich
che, uno dei miei compositori preferiti.
Sì.
Lo adoro.
Che è un altro capolavoro del maestro russo. Poi ecco, veniamo proprio un po' a parlare a grandi linee, così velocemente, del trio La minore di Ravel, che è diviso in quattro movimenti, e la prima fu fatta da come esecutore da Casella e Enescu, e quindi parliamo di
grandissimi esecutori.
Esecutori e Feuillard al violoncello, dedicato a André Guédalgue, che è grandissimo didatta, nonché anche maestro di Ravel, e ha un linguaggio che richiama anche sia la musica, il ritmo della regione basca, perché Ravel era di origine, da parte di madre mi sembra, era basco, quindi compose il trio proprio nei paesi baschi. Possiamo notare senza dubbio sia il ritmo che anche le stesse melodie e i tempi di danze del folklore basco.
Certo, molto interessante questa appunto contaminazione della tradizione
sì.
in musica diciamo classica.
Che però allo stesso tempo Ravel usa anche un sistema abbastanza classico di procedere punto di vista
certamente.
Armonico, e anche uno stile che si rifà anche alla musica diciamo francese dello stesso Rameau, anche perché è pieno di abbellimenti, di arpeggi, e quindi soprattutto l'ultimo tempo che
tra
ascolteremo.
In quel periodo il Liberty andava molto
sì.
anche a livello architettonico,
sì,
quindi
sì.
È chiaro che anche in musica vi sia questa sorta
certo,
di contaminazione.
Sì. Sì, infatti questo, note arpeggiate, poi una delicatezza e una bellezza di suoni che solo che pratica, ecco, non solo Ravel, ma comunque Ravel è stato uno dei massimi da questo punto di vista. E quindi questo trio è diciamo, una delle pagine più importanti, anche se Ravel ha scritto talmente tante cose importanti che non possiamo fare una classifica.
No, no, assolutamente.
Però è stupendo. Deve il suo nome al Pantum, a una struttura metrica di origine addirittura malese, utilizzata, qui si rifà anche al discorso più ampio della letteratura, nella poesia francese, anche da Baudelaire.
Certo, tipica di quel periodo, chiaramente.
Sì, sì. E quindi, ecco, rifacendosi quindi a tutto un modello formale che aveva queste raffinatissime sovrapposizioni ritmiche e tembriche. Mm-hmm. E devo dire che Ravel in questo raggiunge una raffinatezza incredibile in tutto quanto. Mentre ecco, direi di passare all'ascolto poi possiamo parlare del
brano di Shostakovich.
Di Shostakovich, e in più loro faranno anche il trio di Haydn,
cioè questo, diciamo, maggiore finestra sull'Ottocento,
sul Settecento,
perdono. Rieccoci di ritorno. Bene, passiamo all'analisi del brano di Shostakovich. Simone, cosa ci dice?
Beh, allora, questo trio è il trio numero 1, trio per pianoforte numero 1, do minore, opera 8, composto da andante allegro, moderato, allegro, ma è strutturato però come se fosse un solo movimento. Presenta quindi una continua alternanza di sezioni con andamenti diversi che però forma quindi una piccola diciamo forma ciclica. Quindi è un po' un discorso unitario, diciamo.
Di fatto non c'è, no. Mi verrebbe da dire, la pausa tra il primo e il secondo movimento, no, è tutto continuo.
Sì. E diciamo il cuore emotivo della composizione è il tema di Ninna Nan esposto dal violoncello, e poi dopodiché viene ripreso lo stesso tema dal violino, e poi dopo c'è una sezione conclusiva che utilizza una combinazione tra il moto perpetuo e un crescendo emotivo che culmina nella perorazione, quindi nella grande esaltazione del tema di questa Ninna Nan che era stato esposto
dal violoncello
da prima. E quindi poi nella cadenza finale riappare fugacemente il motivo del moto perpetuo, quindi è tutta una struttura, come dicevo prima,
unitaria potremmo dire,
e ciclica anche, che quindi ritornano vari temi esposti da poi possiamo, ecco, Shostakovich, questa composizione del 1923,
sì, 23.
E lui era nato nel 1906, morto nel 75, e grande personalità nel mondo dell'Unione Sovietica, e che con grandi sofferenze da parte sua allo stesso tempo, ma allo stesso tempo era sia un po' odiato, ma quasi, da Stalin, però allo stesso tempo era anche molto utilizzato per sempre musiche da film.
Esatto, tanto è vero, io penso, non so, mi stavo accorgendo che è un po' una costante di queste trasmissioni, esce fuori Kubrick in ogni puntata, sì. Perché lui utilizzò uno dei, penso forse il più famoso valzer di Shostakovich, cioè il valzer numero 2.
Sì, quello è famoso. Dunque, quella era
la jazz suite. Sì, che lui utilizza nei titoli di testa di Eyes Wide Shut, è un tema ricorrente nel suo ultimo film,
che è stato un esperimento, ma anche una boutade, diciamo, di Shostakovich, perché diciamo come stile completamente diverso da qualsiasi cosa sua, e anche che poteva magari essere approvata dall'Unione Sovietica.
Certo, c'è sempre anche da considerare questo aspetto.
L'opera sua più importante, che era che è Il Naso, ci furono dei problemi anche con il regime di Stalin.
Amici di Radiofonica, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Simone della Fonoteca.
Grazie.
Vi rimandiamo chiaramente ai prossimi appuntamenti della stagione, che analizzeremo qui in Musica di Stagione. A risentirci.
Musica di Stagione, un podcast di Radiofonica in collaborazione con Perugia Musica Classica e Fonoteca Regionale Oreste Trotta.